le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. Allora, cominciamo con le cronache dall'Europa. Il socialista spagnolo si è schierato contro la democristiana tedesca che intanto ha cercato di allearsi con l'estremista di destra italiana. L'italiana, nell'intesa con la democristiana tedesca, sta cercando di darsi un'aria da ordinaria conservatrice perché non vuole essere associata all'estremista sovranista francese. Ciò nonostante e nonostante l'italiana continui comunque ad abbracciare l'autocrate ex popolare ungherese. Allora, detta così ovviamente non si capisce niente, resta solo una cacofonia di nazionalità, lo spagnolo, la tedesca, l'italiana, la francese, l'ungherese. Ma in questo caotico intreccio che vi ho appena letto, potremmo dire, si sta giocando in Europa una partita importante con il suo momento di verifica nelle prossime elezioni di giugno 2024. La cronaca degli ultimi giorni racconta, e qui mettiamo i nomi, racconta che il socialista spagnolo, e stavamo parlando di Josep Borrell, l'alto rappresentante per la politica estera europea, ha criticato proprio nella giornata di ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la democristiana tedesca, per quel memorandum con la Tunisia in tema di immigrazioni che è stato firmato da von der Leyen con il leader tunisino Saied insieme alla presidente del Consiglio Meloni. La firma è una firma che è avvenuta nel giugno scorso e il socialista spagnolo Borrell dice: non sono state rispettate le norme dell'Unione Europea, cioè quella firma doveva essere fatta di intesa con i governi nazionali. Ora Borrell interviene su un tema importante e interviene cercando quasi di inserire un cuneo, no, tra von der Leyen, la democristiana, e Meloni, l'estremista di destra italiana. E perché lo fa? Beh, forse perché il socialista spagnolo Borrell teme che la democristiana tedesca von der Leyen un domani, dopo le elezioni, possa allearsi con la destra meloniana italiana e abbandonare una storica alleanza nel Parlamento europeo tra, da un lato, socialisti, socialdemocratici, democratici europei e dall'altro i popolari europei, di cui i democristiani tedeschi sono un asse decisivo e importante. E allora, che partita si sta giocando in Europa? Quali equilibri potrebbero essere spezzati dalle elezioni del prossimo giugno? Che futuro si prospetta per le forze politiche progressiste, per la sinistra? In Europa c'è una guerra in corso da 19 mesi, una crisi climatica ed economica profondissime, società divise sempre di più nelle disuguaglianze. Buongiorno e benvenuto a Pier Virgilio D'Astoli.
Buongiorno da Bruxelles.
Presidente del Movimento Europeo Italia, storico, collaboratore per anni di Altiero Spinelli, uno dei fondatori dell'idea di Europa comunitaria. Buongiorno e benvenuta anche a Marzia Maccaferri.
Salve a tutti, buongiorno da Londra.
Storica, ricercatrice alla Scuola di Politica e Relazioni Internazionali della Queen Mary University of London. Allora, D'Astoli, comincerei con lei. È a rischio in qualche modo quell'alleanza storica dentro le istituzioni europee tra i popolari e i socialisti? E le chiedo poi anche di raccontarci un po' qual è stato il suo significato secondo lei? Perché l'Europa ha vissuto un pluridecennale compromesso storico? D'Astoli, cominciamo con lei.
Ma io credo che non sia a rischio, perché il sistema europeo è un sistema particolare in cui le decisioni vengono prese e dal Consiglio europeo e dal Parlamento. Il Presidente o la Presidente della Commissione viene scelta innanzitutto dal Consiglio europeo, dove esistono governi di centro, di sinistra o socialisti e moderati di destra, non esistono per ora appunto posizioni fortemente, chiaramente identificate con gli euroscettici, come sono l'identità e democrazia. Tutti i calcoli che vengono fatti sui sondaggi ci dicono che matematicamente è impossibile una maggioranza fra popolari e conservatori, cioè il CR, quelli dove siedono Fratelli d'Italia, Vox e il Partito Polacco, e con i liberali. Intanto perché i liberali in un convegno, un congresso che hanno fatto a Vienna, hanno escluso in maniera categorica l'ipotesi di un accordo con i conservatori. Lo stesso Weber, che ha accarezzato per un po' di tempo l'idea di un accordo con la Meloni, l'altro giorno al Parlamento europeo ha ripetuto che non è immaginabile l'ipotesi di mettere accantonare la storica coalizione fra socialisti, popolari e liberali per sostituirla con un'altra coalizione. Per cui io sono abbastanza convinto che il Consiglio europeo confermerà questo tipo di alleanza. Il problema che si pone Ursula von der Leyen, che chiaramente ha mostrato nelle ultime settimane il suo desiderio di essere confermata, che nel luglio del 2019 Ursula von der Leyen è stata eletta con una maggioranza risicata di 9 voti, e quindi il suo timore che questo possa ripetersi o che addirittura questa maggioranza del Parlamento non si possa consolidare, ed è per questa ragione che cerca in qualche modo disperatamente di poter acquisire a quella che era la maggioranza Ursula del 2019 anche il voto di Fratelli d'Italia, cioè una parte del governo italiano. Non so se questo avverrà, ma però, come dicevo prima, mi sembra molto difficile che si possa, come si dice, rovesciare il tavolo e creare un sistema di governo in Europa tra popolari, liberali e conservatori. Avremo un'altra grande coalizione, poi naturalmente si tratterà di vedere questa grande coalizione come funzionerà nel prossimo Parlamento europeo in base alle elezioni europee, ma anche in base agli equilibri politici che avremo da qui al 9 di giugno in tutta Europa.
La Presidente della Commissione von der Leyen, secondo lei, perché allora si è esposta, adesso forse è un termine esagerato, però si è esposta così tanto l'altro giorno ad andare a Lampedusa insieme a Meloni e di fare una conferenza stampa comune con la Presidente del Consiglio italiana Meloni? Cioè lì c'è stata una chiarissima, evidente, no? Esposizione di fiancheggiare la Presidente del Consiglio italiano, tra l'altro in una giornata in cui, almeno dal punto di vista politico non istituzionale, altrove in questo paese, a Pontida, c'era la leader della destra estrema francese Le Pen insieme al ministro Salvini. D'Astoli.
Perché nel Consiglio europeo siedono per ora, poi bisogna vedere come andranno le elezioni in Polonia, che non è scontato, siedono tre primi ministri che appartengono all'idea di una coalizione di centrodestra o di destrocentro, cioè quello italiano, quello svedese e quello finlandese. E siccome anche se nel Consiglio europeo il Presidente della Commissione è votato a maggioranza qualificata, normalmente queste decisioni vengono prese secondo il principio del consenso. E per cui tre governi importanti, in particolare quello italiano, per Ursula von der Leyen è essenziale in qualche modo acquisire l'idea che nel Consiglio europeo di fine giugno, cioè dopo le elezioni europee, ci sia una larga maggioranza del Consiglio europeo, quindi non soltanto dei francesi e dei tedeschi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz, ma anche altri che sostengono la sua candidatura. Quindi sta cercando l'appoggio di vari governi. Ma questo lo fa sulle questioni migratorie, ma lo fa anche su altri temi. È abbastanza significativo, per esempio, che nel discorso sullo Stato dell'Unione Ursula von der Leyen non abbia citato per nulla il patto di stabilità e di crescita, su cui, come sappiamo, ci sono molte reticenze da parte del governo tedesco, e anche altri aspetti del discorso che ha fatto il 13 settembre. Insomma, Ursula von der Leyen vuole evitare i rischi in qualche modo di essere impallinata dopo l'elezione, e quindi sta cercando di creare questa larga maggioranza, che è quella che nel 2019 fu chiamata maggioranza Ursula, ricordandoci che tra l'altro nella maggioranza Ursula c'era anche il voto del Partito Polacco attualmente al governo. Quindi questo è quello, il lavoro che sta facendo. Sono abbastanza convinto che poi alla fine sarà confermata come Presidente della Commissione.
Allora, Pier Virgilio D'Astoli, come ci diceva lui stesso all'inizio della trasmissione, ci sta parlando da Bruxelles. Abbiamo salutato ed introdotto anche Marzia Maccaferri, che parla, ci sta parlando da Londra. Allora, le chiedo, Maccaferri, una prima cosa generale, una valutazione anche sulla base delle cose che ci ha raccontato Pier Virgilio D'Astoli, uno potrebbe dire inguaribile ottimista dal punto di vista, diciamo così, del progressismo in Europa, ma in realtà lui non dava soltanto opinioni, ma ha riportato anche quello che in qualche modo le indicazioni, diciamo così, sullo stato di dell'opinione pubblica in Europa, quindi sondaggi per quello che valgono. Ma c'è una questione che riguarda appunto il Consiglio europeo e la Commissione, e dall'altro ci sono gli equilibri che si potranno formare in Parlamento. Oggi i sondaggi dicono una cosa e poi non sappiamo che cosa succederà a giugno prossimo. Allora, lei ormai fuori dall'Europa, Marzia Maccaferri, come la vede dall'Unione? Giusto, giustissimo, ho sentito il professor D'Astoli che mi ha corretto subito, fuori dall'Unione europea. Lei come la vede appunto questa lunghissima vigilia che porterà i cittadini dell'Unione Europea a votare a giugno 2024?
Beh, dunque, da un territorio extra Unione Europea. Naturalmente la politica europea è certo quello che avviene nelle istituzioni dell'Unione Europea, ma è anche, da un certo punto di vista, io credo, il riflesso delle politiche domestiche, nazionali, di quello che succede negli Stati. E dalla mia prospettiva, io penso in onde lunghe, in periodi lunghi quanto storica, mi sembra di poter dire che al Parlamento europeo in giugno arriverà anche un po' l'onda lunga delle profonde trasformazioni dei sistemi politici e dei sistemi dell'opinione pubblica degli Stati nazionali. E quindi, detta in parole meno altisonanti, c'è un riflusso, un flusso di quel populismo che ha cambiato, usiamo qua il termine populismo in modo generale, naturalmente ci sono diverse accezioni a seconda degli Stati e dei partiti, però insomma quell'antipolitica che è nata prima del Covid e che ha, con la pandemia, ha avuto un certo punto di vista un pilastro ulteriore per rafforzarsi. Il Parlamento che uscirà, e quindi le istituzioni politiche europee del 2024, credo che saranno molto diverse dagli equilibri delle ultime, di quello che è ora in carica. Arriverà probabilmente non soltanto l'onda lunga, se maggioritaria è un altro discorso, ma sicuramente avrà un impatto forte l'onda lunga del populismo e anche della fatica della sinistra europea, la sinistra italiana chiaramente affaticata, come basta aprire i giornali. Mancherà anche il laburismo, mancheranno i laburisti, laburisti inglesi, che avevano, per quanto il Regno Unito sia sempre stato una specie di zoppa dentro l'Unione Europea, comunque il Partito Laburista aveva una sua piccola forza. È una compagine diversa, secondo me. Ci sarà un po' qualcosa di nuovo da osservare.
Senta, professoressa Maccaferri, le voglio chiedere questo. Ieri i giornali, in particolare Repubblica, raccontava di questo summit che si è svolto in Canada, a Montreal, tra alcuni dei vecchi big della cosiddetta terza via, o quelli che alcuni in Italia l'hanno chiamato l'ulivo mondiale, e cioè i leader che nella seconda metà degli anni 90, grosso modo, erano leader di governo ciascuno nei propri paesi. Quindi stiamo parlando di Prodi in Italia, di Jospin in Francia, di Schröder in Germania, di Zapatero, anche se è arrivato più tardi, in Spagna, di Clinton negli Stati Uniti. E c'è stato un incontro appunto lo scorso fine settimana in Canada tra una quindicina di leader socialisti, riformisti, di quella estrazione culturale lì e politica. Ora, 30 anni fa appunto quel tipo di riformismo guidava quasi tutti i principali paesi dell'Unione Europea. Oggi non è assolutamente così, c'è un'altra situazione, appunto. Che cosa è successo in questi 30 anni per la sinistra, guardando le due fotografie, quella di 30 anni fa e quella di oggi?
Beh, sicuramente le trasformazioni economiche, per dirle con un termine, la crisi economica degli inizi 2000, la fatica del Partito Laburista è chiarissima in quello e la radicalizzazione che è avvenuta nel Partito Laburista dopo la crisi, insomma, per dirci il periodo di Corbyn, è sicuramente legata all'incapacità forse di leggere un pochino le trasformazioni tecnologiche oltre che economiche. Da un certo punto di vista credo che sia valido anche per il resto dell'Europa, sicuramente in Italia e anche in Francia, dove forse sembra difficile trovare una sinistra. È un classico salto generazionale. E vorrei solo aggiungere una cosa: i giornali italiani hanno un po' riassunto l'incontro in Canada e in generale la leadership di Keir Starmer come il ritorno al New Labour. Mi sembra una banalizzazione che funziona forse per i titoli, ma c'è qualcosa di un pochino più diverso, un po' più profondo nella trasformazione. Significarla così come un ritorno al New Labour è appunto forse di nuovo un'incapacità di leggere cosa sta succedendo. La sinistra sta facendo fatica più o meno dappertutto. Purtroppo non ho la soluzione.
Verrebbero a cercarla in tanti, credo, se ce l'avessero.
Esatto. Sicuramente il mondo intorno è cambiato e la crisi dei migranti o dei rifugiati, viene chiamata qui, è un passaggio, credo, dirimente. C'è quello che sta avvenendo, secondo me, anche nel resto dell'Europa, in Italia soprattutto e qua in Gran Bretagna, quello che Stuart Hall aveva chiamato la creazione del panico morale. Mm-hmm. I numeri sicuramente sono importanti, quello che sta succedendo a Lampedusa, ma la reazione è appunto per creare una sorta di sovrastruttura ideologica, ma sicuramente discorsiva, che può aiutare uno spostamento, per dirla banalmente, a destra dell'opinione pubblica. È un processo che fra l'altro abbiamo già visto, per chi c'era, negli anni 70, con la leadership di Margaret Thatcher. Quindi insomma siamo di fronte, credo, a una complessità del panorama generale, non soltanto dell'Europa, delle istituzioni europee, ma più in generale dei sistemi politici, secondo me è abbastanza dirimente, non dico epocale, ma è una frattura importante quella quella che ci aspetta nel 2024.
Marzia Maccaferri, grazie per essere stata qui con me stamattina. Buona giornata, torneremo a sentirci e nel caso avesse qualche soluzione ce lo faccia sapere per la sinistra.
Ci proverò.
A risentirla. Grazie. Buona giornata Marzia Maccaferri, resta con noi collegato da Bruxelles Pier Virgilio D'Astoli, perché a lui volevo fare un'ultima domanda e ascoltare da lui un ultimo ragionamento su quello che riguarda il futuro appunto della Unione Europea. Stamattina Nice Ginori su Repubblica ricorda della grande idea di Europa che viene fuori da un rapporto che è stato commissionato da Francia e Germania e che indica una serie di tappe che dovrebbero rappresentare il futuro dell'Europa. C'è ancora dentro la questione dell'allargamento, Pier Virgilio D'Astoli, resta ancora un punto centrale anche per il futuro di questa Europa?
Beh, questo rapporto di 12 esperti si solleva una questione di cui si discute già da tempo, che non è immaginabile che questa Unione Europea, che già funziona, diciamo, con qualche difficoltà a 27, possa funzionare in maniera efficace anche democratica a 30 o addirittura a 36 o 37 paesi. Quindi il problema di mettere in mano una riforma dell'Unione sulla base di un trattato che, fra l'altro, ricordiamo, è entrato in vigore nel 2009, quindi molti anni fa, quando la situazione europea e mondiale era ben diversa da quella di oggi. Questo problema è un problema serio, è un problema non soltanto di carattere tecnico, ma anche di carattere politico. Quindi i francesi e i tedeschi, almeno in questo rapporto di esperti, ma che evidentemente si sono mossi e hanno elaborato questo rapporto anche d'accordo con i ministri che li hanno incaricati, dice con molta chiarezza che quest'Unione, prima di allargarsi a questi paesi, deve essere riformata. E del resto questo va nella stessa direzione che è stata indicata dal Parlamento europeo qualche giorno fa, quando i rappresentanti di 5 gruppi parlamentari, che non è marginale, in cui non c'erano né i conservatori né Identità e Democrazia, hanno presentato un rapporto con l'idea, la proposta di una larga revisione del Trattato di Lisbona. Questi due testi, quello che sarà votato dal Parlamento europeo il 9 di novembre senza i conservatori e senza i euroscettici, il rapporto franco-tedesco, vanno in qualche modo in una direzione convergente, cioè quest'Unione, prima di allargare le sue porte, deve riformarsi, e questo credo che è una cosa molto logica sulla base della quale poi bisognerà che i partiti si esprimano durante le elezioni europee. L'onda sarà lunga, bisognerà vedere poi quanto sarà alta quest'onda, perché all'interno del Parlamento europeo bisogna vedere quali saranno i numeri per formare o una maggioranza diversa o confermare la maggioranza che ha governato il Parlamento negli ultimi 20 anni.
Pier Virgilio D'Astoli, grazie anche per queste sue ultime considerazioni, presidente del Movimento Europeo Italia, storico. Ci risentiamo presto, buona giornata.
Grazie, arrivederci, grazie.
Ospite della trasmissione questa mattina anche Marzia Marcaferri, che abbiamo salutato qualche minuto fa, storica, ricercatrice alla Scuola di Politica e Relazioni Internazionali della Queen Mary University of London. Alle 11.23 chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Ci risentiamo domani mattina alle 11, come sempre. Pubblica va in onda tutti i giorni dalle 11 alle 11.30. Sul sito di Radio Popolare, la pagina di Pubblica, delle trasmissioni Pubblica, trovate i podcast di questa puntata come di tutte quante le altre. Ci risentiamo allora domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti. I've got the keys to